La storia in podcast di Focus.
Dunque, abbiamo parlato della cultura del tempio come uno degli elementi fondamentali per riconoscere le caratteristiche dell'Egitto negli ultimi secoli della sua storia. Direttamente collegata a questa idea di cultura egizia è quella delle forme di comunicazione che costituiscono forse uno degli ambiti più interessanti e articolati della documentazione che è giunta sino a noi, dagli ultimi secoli proprio del mondo dei faraoni. Noi associamo direttamente l'idea di Egitto al geroglifico, cioè a questa forma di comunicazione scritta che si avvale di segni che rappresentano elementi della realtà. Questa nostra percezione, questa nostra idea di cultura scrittoria faraonica non nasce in tempi recenti, ma fa parte di un bagaglio culturale, potremmo dire così, che noi ci portiamo dietro almeno dal periodo classico, quando, guardando verso la terra del Nilo, prima la cultura greca e poi quella romana furono colpiti proprio da questa caratteristica, ossia dell'utilizzo di un sistema scrittorio che per la sua veste grafica, cioè per il ricorrere a immagini e non a segni sillabici o alfabetici, adesso non entriamo in questi aspetti tecnici che oltretutto costituirebbero un ambito, diciamo, di discussione molto più ampio, questi segni che sarebbero stati non solo espressione di una vera e propria cultura scrittoria, ma piuttosto della possibilità di trasmettere una sapienza di natura esoterica. Ora, questo tipo di approccio verso la scrittura egiziana è rimasto nei secoli successivi all'epoca antica, quindi la tarda antichità e ancora la riscoperta delle antichità egizie, per esempio a Roma, si accompagnano proprio a questa attenzione, a un vero e proprio fascino, una fascinazione che viene attribuita ai geroglifici. Ora, il geroglifico sicuramente presenta delle caratteristiche formali che ben si prestano a questo tipo di elucubrazione, ma purtroppo la realtà dei fatti è molto più, potremmo dire, quasi prosaica, cioè il geroglifico effettivamente è uno strumento di comunicazione scritta. Però dobbiamo tenere presente che questo livello di comunicazione scritta del geroglifico negli ultimi secoli della cultura egizia tende a sviluppare delle forme dietro le quali probabilmente non abbiamo solamente l'esercizio di tecnici della scrittura, che per scrivere una parola non utilizzano magari il sistema grafico usuale, ma vanno a pescarsi dei valori particolari e delle possibili letture nuove di vecchi segni. Questo, per inciso, determina proprio negli ultimi secoli della cultura faraonica, quando probabilmente questi testi erano letti da pochissime persone, un ampliamento esponenziale nel numero dei segni. In un'epoca classica, cioè all'epoca di Ramesse II, tanto per avere un termine di paragone, probabilmente il patrimonio geroglifico che noi possiamo ritrovare su una iscrizione ufficiale ammonta più o meno a 900 segni, 1000 segni. In epoca greco-romana, soprattutto poi nell'epigrafia romana di alcuni santuari, il numero dei segni aumenta in maniera esponenziale, superiamo i 6.000 segni. Questo non significa che questi segni creino nuove parole, ma semplicemente che creino nuove potenzialità del segno scritto. Questo è un indice chiarissimo di quella vivacità della cultura faraonica presente all'interno del tempio di cui si è detto prima. Chi scrive questi testi lo fa avvalendosi di tutta una serie di potenzialità del testo scritto che derivano proprio dalla natura stessa del geroglifico, un sistema che nasce per registrare esclusivamente l'egiziano e che quindi si presta a tutta una serie di giochi che logicamente per essere eseguiti richiedono una certa frequentazione e dimestichezza con quello che è l'approccio egiziano alla cultura del testo scritto. Proprio questi aspetti diventano determinanti per capire come si insista molto sul valore del geroglifico non solo come forma di comunicazione, ma anche come modalità di trasmissione di concetti che non sono veicolati solo dalla scrittura. Questo è chiaramente riconoscibile, per esempio, nelle varianti grafiche dei nomi divini, in cui troviamo a volte un aumento esponenziale delle possibilità grafiche rese possibili dal geroglifico, che dipendono direttamente dal fatto che attraverso quei segni metto in evidenza un determinato carattere di una divinità rispetto a quello che è magari la natura generale della stessa divinità. Se io voglio mettere in evidenza che una divinità madre, ricorrerò a dei segni che molto più facilmente posso ricondurre all'idea della madre, e così via. Quindi abbiamo un vero e proprio ragionamento sulla scrittura, e questo ragionamento sulla scrittura è perfettamente coerente a quella che possiamo considerare una sorta di teorizzazione che viene fatta negli ultimi secoli proprio della cultura pagana in Egitto, siamo forse intorno al IV-IV secolo, e di cui ci dà testimonianza un autore, Orapollo, che scrive un trattatello sui geroglifici. Un trattatello che è stato a volte guardato con una certa sufficienza, perché è un testo scritto in greco, in cui si parla dei geroglifici, ma sostanzialmente non se ne dà la lettura. Ossia, quando gli egiziani vogliono intendere un certo concetto, utilizzano quel segno. Ma quel concetto non significa che quel segno si legga in un certo modo piuttosto che in un altro. Quello che però emerge chiaramente dall'analisi di Orapollo è il fatto che questo sistema grafico viene utilizzato non solo per scrivere, ma per esprimere concetti profondi. Quindi la scrittura diventa anche un veicolo per trasmettere delle informazioni, dei dati che non sono direttamente legati alla lingua, cioè alla possibilità di leggere qualche cosa, ma piuttosto di caratterizzare il soggetto di cui sto parlando. Ovviamente questo significa ragionare comunque di un sistema grafico tra virgolette per esperti, nel senso che possiamo immaginare che anche all'interno di un santuario egiziano di epoca greca o romana, chi conosceva effettivamente le potenzialità della scrittura geroglifica doveva essere un numero ristrettissimo di sacerdoti. La maggior parte di questi piuttosto comunicava con quelle che erano le forme più diffuse della scrittura al tempo dei greci e poi dei romani. In primis le forme corsive dell'egiziano. Abbiamo parlato dello ieratico, che è la forma di scrittura negli ultimi secoli prettamente legata all'ambito della biblioteca templare. Quando però il potere viene preso da Roma, questa forma di scrittura tende a scomparire, ad essere soppiantata da quella che era stata sino ad allora piuttosto la lingua amministrativa e la scrittura amministrativa, cioè il demotico, un'ulteriore definizione greca che, guarda caso, fa riferimento proprio alla scrittura popolare. È una scrittura che nasce per la prassi amministrativa nelle iscrizioni trilingui di epoca tolemaica, come per esempio la stele di Rosetta. Questa scrittura viene chiamata in maniera esplicita la scrittura delle lettere, quindi è una scrittura, diciamo, di carattere amministrativo. In epoca romana però la sua competenza si amplia, o forse meglio, si delinea come scrittura di cultura egizia, e quindi passa all'interno del tempio e viene soppiantata nella prassi amministrativa dal greco, che era oramai in uso da diversi secoli in Egitto, già a partire dall'amministrazione tolemaica, come forma di comunicazione scritta. Questo insieme di elementi ci fa capire che chi ragiona di scrittura, chi lavora con la scrittura in Egitto, è sicuramente qualcuno che è in grado di muoversi su livelli diversi della comunicazione. L'ambito del tempio sicuramente vedrà degli specialisti con un numero relativamente limitato di tecnici che sono in grado di elaborare queste forme grafiche del geroglifico, che sono oramai quasi degli esercizi di erudizione e di cultura. Lo ieratico tende a scomparire a partire dal periodo romano per vedere l'affermazione del demotico come lingua e scrittura utilizzata nelle biblioteche del tempio, e quindi divenuta un po' una delle forme di comunicazione, tra virgolette, ufficiali per il modello egizio. Che ci sia questo passaggio è documentato anche dal fatto che proprio nel periodo romano il demotico diventa anche una lingua di cultura letteraria. In demotico abbiamo dei racconti, abbiamo degli insegnamenti, abbiamo una produzione che è particolarmente significativa perché va a ripescare alcuni elementi che appartengono alla tradizione letteraria tipicamente egizia, come gli insegnamenti. A fronte di questi, però, abbiamo anche dei componimenti che appartengono probabilmente a una realtà più ampia e complessa, come i cicli narrativi. Noi sappiamo che il genere narrativo è forse uno degli elementi più caratteristici della letteratura egiziana. Racconti sono conosciuti già nel secondo millennio, ma sicuramente nella letteratura demotica, intesa quindi come letteratura di epoca romana scritta in demotico, deve aver giocato un ruolo importante anche la tradizione del romanzo alessandrino, che è contiguo come tradizione allo sviluppo di questa letteratura demotica, che rappresenterebbe proprio una sorta di punto di unione, punto di contatto tra la cultura indigena e la cultura ellenistica, che parla prevalentemente greco. Ultima osservazione che va fatta circa i livelli della comunicazione scritta è quella della possibilità del confronto. Ora, l'egiziano è una scrittura, egiziano inteso come nella versione geroglifica, ieratica o demotico, è una scrittura legata esclusivamente alla lingua egizia, cioè io posso utilizzare questi sistemi grafici solo per comunicare l'egiziano. Proprio nel periodo però in cui assistiamo alla presenza di culture scrittorie diverse dall'egiziano nella terra del Nilo, a partire dal periodo greco prevalentemente in poi, assistiamo anche alla diffusione dell'egiziano al di fuori dei propri confini. Da un lato abbiamo la presenza, per esempio, di materiali in geroglifico a Roma, che diventano il veicolo per riconoscere i tratti, diciamo così, di una presunta egizianità, potremmo usare questo neologismo, per delineare meglio il profilo di alcune tradizioni, come per esempio il culto isiaco che si afferma a Roma. Non a caso i santuari di Iside prevedono molto spesso la presenza di oggetti importati dall'Egitto, soprattutto caratterizzati da iscrizioni. Queste iscrizioni a volte non hanno dei lettori, perché molte poche saranno le persone che sono in grado di leggere questi testi in Italia o a Roma, però la loro presenza è importante perché dà un marcatore ulteriore di elemento egizio a questa realtà cultuale che è quella dei culti isiaci. E questo è un canale di diffusione. Un altro canale, ancora più interessante, però, è quello, per esempio, che ci permette di vedere l'adozione sia della forma epigrafica, cioè del geroglifico, che della forma corsiva, per registrare una lingua diversa dall'egiziano a sud del confine meridionale della terra dei faraoni, nel regno di Meroe, dove abbiamo lo sviluppo di una tradizione scrittoria che utilizza il geroglifico non secondo il canone grafico tipicamente egizio, con un sistema composto da ideogrammi, fonogrammi e determinativi, ma piuttosto utilizzare un numero ristretto di segni per registrare, secondo un criterio sillabico, quello che è l'alfabeto per mezzo del quale noi esprimiamo la lingua del regno di Meroe, cioè il meroitico. Quindi una lingua non egiziana, che utilizza un sistema, potremmo dire, semplificato o forse meglio con una connotazione diversa rispetto a quella egiziana della tradizione scrittoria faraonica, geroglifico da un lato per l'epigrafia e corsivo per le annotazioni invece di carattere quotidiano, per quella che potremmo considerare l'amministrazione, cercando di dare in questo modo una connotazione, diciamo, d'uso distinto tra l'aspetto monumentale del geroglifico e quello corsivo. Un'ultima osservazione può essere importante farla nel momento in cui noi ragioniamo di un Egitto multilingue. È vero che l'Egitto, soprattutto di età romana, è una realtà in cui la lingua locale si confronta in maniera sempre più serrata con il greco. Troviamo manoscritti, per esempio, in demotico, glossati, cioè annotati, con per esempio rese grafiche per la pronuncia corretta di nomi in greco. Questo è soprattutto frequente nei testi di carattere magico, in cui è necessario, per esempio, avere attenzione nella pronuncia del nome di una divinità o nella recitazione di una determinata formula. Questi manoscritti, tra virgolette, ibridi, sono per noi importanti perché ci introducono a quello che è l'ultimo passaggio del sistema scrittorio conosciuto in Egitto per registrare la lingua dell'epoca dei faraoni, cioè il copto. Il copto nasce come una scrittura alfabetica che utilizza quindi i caratteri dell'alfabeto greco, integrandoli con una serie di segni aggiuntivi per notare quei fonemi che non appartengono alla lingua greca. E tuttavia la nascita del copto è un qualche cosa che accompagna proprio la volontà di rendere ancora viva questa comunicazione espressa dalla lingua indigena, contrapposta al greco o al latino, che però è meno presente in Egitto se non come lingua della classe dominante. Da queste prime sperimentazioni si passa progressivamente a una vera e propria tradizione scrittoria del copto, che però diventerà poi caratteristica della cultura cristiana, dell'Egitto quindi cristiano. Il copto automaticamente diventerà un modo per identificare i cristiani d'Egitto. E guarda caso, il termine che noi utilizziamo per identificare questa lingua, cioè copto, non è altro che l'adattamento del termine kift, che viene dato dagli arabi quando, conquistando il paese, trovano già presente una comunità, una popolazione che parla una lingua diversa dall'arabo e che soprattutto è cristiana, contrapposta invece all'Islam che poi si affermerà dopo la conquista araba.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.